Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Bentornati, viaggiatori dell'insolito, sui feed di Fantascientificast. Oggi restiamo a Marginalia, ma cambiamo prospettiva. Lasciamo per un momento i territori del Weird, per addentrarci nel cuore pulsante di chi quei territori li abita dall'altra parte della barricata. Quella di chi i libri li sceglie, li cura e li manda nel mondo. Ai microfoni, Veruska Sabucco, in conversazione con Antonella Castello, direttrice editoriale di AB Editore. Casa editrice indipendente milanese che da anni lavora in silenzio e con grande rigore per restituire al lettore italiano opere dimenticate, autori trascurati e classici che il mercato aveva lasciato scivolare nell'ombra. Un catalogo che spazia dal gotico al fantastico, dall'horror ottocentesco al weird internazionale, sempre con un'attenzione all'oggetto libro che va ben oltre il contenuto. La carta, la grafica, l'estetica di ogni volume sono parte integrante di una visione editoriale precisa e riconoscibile. Una chiacchierata su cosa significa oggi fare editoria indipendente, su come si sceglie cosa vale la pena salvare dall'oblio e su dove si trova il coraggio di pubblicare ciò che il mercato non chiede, ma che qualcuno, da qualche parte, stava aspettando. Con la partecipazione straordinaria di Mafalda Stasi e Valentina Ferri Alvarez. Alzate il volume! I margini, a volte, sono il posto più interessante dove stare. AB Editore è una casa editrice indipendente con sede a Milano. nata con una missione precisa e per certi versi controcorrente: riscoprire e valorizzare opere letterarie dimenticate, trascurate o semplicemente mai arrivate al grande pubblico italiano. Un lavoro di recupero e di cura che nel panorama editoriale contemporaneo, dominato dal ciclo veloce delle novità e dall'omologazione del gusto, ha il sapore di una piccola resistenza culturale. Il catalogo è vasto e deliberatamente eterogeneo. Narrativa, saggistica, poesia, arti, musica. Ma il filo conduttore è riconoscibile: la preferenza per testi di valore culturale e letterario, che non necessariamente coincidono con ciò che il mercato considera commercialmente sicuro. Classici inediti in italiano, autori dimenticati, proposte inconsuete che si discostano dalla concezione tradizionale di libro. È in questo spazio di frontiera che AB Editore lavora con maggiore coerenza e identità. Una delle caratteristiche che distingue la casa editrice è l'attenzione maniacale all'oggetto fisico. AB Editore non pubblica semplicemente testi. Costruisce libri, nel senso più completo del termine, con un investimento dichiarato sull'estetica e sulla qualità grafica, che trasforma ogni volume in qualcosa di più di un semplice contenitore di parole. La carta, la grana, il profumo delle pagine, la cura tipografica sono elementi considerati parte integrante dell'esperienza di lettura, non optional decorativi. Scorrendo il catalogo, si incontrano autori come Gaston Leroux, Charlotte Perkins Gilman, Arthur Machen, Charles Dickens, in edizioni curate, ma anche antologie tematiche dedicate a licantropie, vampiri, racconti dell'orrore irlandesi, sogni e incubi dell'Ottocento ucraino, fantastico cinese medievale. Un percorso trasversale attraverso i territori più oscuri e meno frequentati della letteratura mondiale. Una casa editrice, insomma, che ha scelto di abitare i margini, e lo fa con cura.
Conosceva Manor House fin dall'infanzia, così come il suo unico tenero fantasma, quello di una bambina morta 200 anni prima, talmente gentile che nessuno poteva averne paura. Non si mostrava mai a nessuno, ma di notte si sentiva il suo correre leggero su e giù per le soffitte, dove la fila di finestre era stata murata a causa della window tax, ormai abolita da tempo. E, in effetti, chi poteva essere quel piccolo fantasma se non Mary Winthrop, di anni 4, il cui epitaffio nella chiesa recitava che ella era l'essenza di ogni bellezza, l'epitome dell'ingegno, a soli 4 anni. Ma quel suono non lo aveva mai udito nelle tante notti serene trascorse a Manor House, mai turbata dallo spettro di Mary Winthrop. Sentì il rumore di ruote attraversare il cancello in ferro battuto, l'orgoglio di quella regione. fatto alquanto strano, non ne aveva sentito il clangore, nonostante le finestre fossero aperte, e quel suono lo udiva sempre quando una carrozza varcava l'ingresso. Andò alla finestra e guardò fuori. La notte era illuminata dalla luna piena. Ogni cosa era chiara come di giorno. Tra i grandi olmi all'esterno delle mura di mattoni rossi che delimitavano da quel lato il parco di Manor House, poteva vedere l'ampia distesa del prato e la chiesa, con tutte le lapidi che splendevano bianche sotto quella luce. Una massiccia carrozza, scricchiolando, aveva oltrepassato i cancelli e si trascinava oltre il casotto del custode, dove chi vi abitava dormiva ormai da ore. Emergeva dall'ombra profonda proiettata dagli olmi. C'era qualcosa di nefasto nella sua sagoma imponente, trainata da 4 cavalli neri che avanzavano al passo.
State ascoltando
Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa. Ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com. Email redazione @fantascientificast.com.
Live long and prosper.
Allora, siamo qui a Marginalia e stiamo intervistando AB Editore nella persona di...
Io sono Antonella Castello e sono l'editrice di AB Editore.
Ok, quindi ciao Antonella.
Ciao.
Allora, AB Editore, in realtà è la prima volta che vi intervistiamo via podcast.
È vero, sì.
Però oggettivamente voi avete una storia lunga come editore.
Sì, abbastanza lunga perché nasce nel 2025, nel 2015. Quindi, no, nel 2025 abbiamo fatto 10 anni, che insomma non sono pochi.
Tanta roba. Sì. E oggettivamente avete un seguito affezionatissimo, vabbè, tra cui noi chiaramente.
Sì, sì, noi soprattutto ovviamente nelle fiere, durante le fiere, ci piace moltissimo incontrare tutti i nostri lettori, ci rendiamo conto davvero dell'affetto che abbiamo intorno, dei lettori che vengono apposta per noi, che ci cercano, quindi insomma è bellissimo avere questo feedback.
Ok, e infatti, a parte quello, voi vi caratterizzate proprio, secondo me, l'affetto, anche perché vi siete da subito presentati come una casa editrice con una visione molto specifica, con una grafica che tra 100 libri vi, diciamo, vi rende immediatamente riconoscibili,
sì.
Che devo dire è veramente appunto particolare, anche inimitabile, nonostante ci sono stati dei tentativi di imitazioni, però dire, abbastanza tragici,
sì,
se vogliamo.
Siamo un po' riconoscibili, sì.
Ma anche soprattutto per la scelta della, al di là di tutto, per la scelta delle carte,
sì.
Cioè, c'è proprio un impegno editoriale,
sì.
Di tutto ciò che ruota intorno al testo,
sì.
Che è meraviglioso, nel senso appunto la... Insomma, da una che ci ha lavorato, proprio so che la ricerca della carta perfetta, della, appunto, del font perfetto, di tutte queste cose.
Sì. È una ricerca molto lunga, però secondo noi il libro è proprio, oltre a essere uno strumento di conoscenza, ed è il loro, insomma, è il lavoro primario di un libro, però secondo noi deve essere anche un bell'oggetto da poter sia toccare.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Sia proprio da esporre in libreria, nella propria libreria, quindi appunto la cosa a cui facciamo molta attenzione da sempre, da quando abbiamo iniziato, è stata proprio la ricerca delle carte particolari, che diano anche un'esperienza tattile, quindi a volte cerchiamo carte che hanno una grana magari particolare, un po' più spesse, ruvide, lisce, i colori sono molto importanti e poi gli interni, che comunque oltre alla ricerca del font, banalmente per ogni racconto, ogni stile di racconto richiama un font, e la ricerca iconografica è la cosa, diciamo, di cui ci possiamo vantare, insomma, maggiormente, sì.
Beh, anche la ricerca, a parte quella iconografica, anche proprio la ricerca editoriale nell'uscire poi dalla riproposizione di traduzioni da lingua inglese, andando a cercare, per esempio, con Pesadelo, non so se lo sto pronunciando bene, appunto, lingue come per esempio il portoghese, oppure appunto come altre due vostre pubblicazioni, praticamente la mi viene Serata, che non c'entra.
Sì, no, la sera sul Capior,
esatto. Sì. E quest'ultimo, praticamente, Le streghe di Kiev,
sì,
che appunto esce anche questo,
sì,
dalla, appunto, il solito inglese, per andare a cercare un gotico appunto di lingue slave.
Sì.
E questo, devo dire, Sera sul Caviar a me è piaciuto tantissimo, me ne
grazie,
sono innamorata, passo il tempo a regalarlo agli amici, tieni, prendi
grazie
questo fantastico libro, è veramente, è il gotico perfetto, proprio questo racconto,
sì,
a cornice,
sì,
ti fa proprio entrare in questa idea comunque della villa con il lume di candela, il camino, questi signori che si raccontano queste,
sì,
storie.
Secondo me i racconti a cornice, e noi in catalogo abbiamo un po' di, cioè abbiamo un po' di raccolte che sono proprio, che hanno la struttura cornice, e sono particolarmente indicati per chi cerca questo tipo di atmosfera, perché proprio il racconto a cornice, tu, è come se ti raccogliessi proprio intorno a un fuoco e ti racconti le storie, le varie storie, quindi richiama proprio una cosa ancestrale, richiama proprio i tempi antichi in cui quando non c'erano ancora i libri e la gente si raccoglieva intorno al fuoco a raccontarsi le storie, quindi sì, sono particolarmente adatti, soprattutto per i racconti di genere che noi trattiamo, quindi horror, fantastico, insomma, sono molto adatti.
Sì, tra l'altro, diciamo, tra Omero e il folk horror, questa idea appunto della gente che si riunisce per raccontarsi storie, e tra l'altro il folk horror sta tornando parecchio, appunto.
Speriamo, insomma, che sia sempre di più.
Sì, sia bellissimo. E io vi volevo chiedere appunto delle vostre ultime uscite, appunto. Sì. Abbiamo una Fitti Brevi, una Arthur Machen, che è chiaramente, non può mancare assolutamente, e appunto queste Streghe di Kiev. Quindi io comincerei con Fitti Brevi, anche perché, avendo vissuto con dei coinquilini per lungo tempo, diciamo che in realtà l'horror è qualcosa che in questo caso non va neanche immaginato.
Eh sì, Affitti Brevi in realtà questo è un esperimento, infatti è un libricino anche un po' diverso proprio come tipo di pubblicazione che noi abbiamo fatto. È un esperimento perché, oltre ad avere dei racconti, sono tre, sono uno di Penn, uno di Wells e uno di Benson, e oltre ad avere questi racconti canonici che appunto richiamano un po' le infestazioni notturne, quindi le case magari infestate, le stanze infestate, quindi sono inquilini, coinquilini che magari tu non vuoi avere esattamente.
In generale ho avuto parecchi coinquilini che non volevo avere e sicuramente erano meno interessanti di questi, dall'altro.
E però all'interno ci sono anche cose un po' più sfiziose, tipo articoli di giornale di sempre di fine 800 inizio 900 che parlano di qualche presenza in qualche casa, c'è un piccolo glossario su figure mostruose che magari sono meno conosciute, tipo le lamie, i licantropi, i ghoul, poi c'è il lugaru, l'oi baifo, sono tutti personaggi e figure mostruose, ecco, leggendarie, di varie zone del mondo e del folklore di vari popoli, e quindi appunto con questo abbiamo voluto un po' racchiudere quello che può essere, al di là del classico racconto, insomma, anche qualcosa di diverso in questo libro.
Informativo, diciamo.
Esatto, più informativo, sì.
Ok, ed è sì una forma molto particolare questo qui, perché è praticamente rilegato a filo rite.
Sì, è cucito esterno, quindi c'è il filo esterno che si vede, agli angoli stondati, è pieno di illustrazioni ancora di più dei libri che facciamo di solito, quindi sì, a fonte diversi a seconda
del racconto.
Sì,
è decisamente comunque appunto un prodotto veramente di una cura incredibile, sono sempre ammirata, giuro che non mi stanno pagando per dire queste cose. E passiamo praticamente appunto a Machen, che è più famoso per appunto altre come il grande dio Pan, esatto. Mentre questo praticamente è Ornamenti di Giada, anche questo è piccolino praticamente, un racconto breve.
Sì. Infatti fa parte della collana Piccoli Mondi, che sono i nostri libricini tascabili. Però questo è un Machen molto diverso dal Machen che si conosce di solito, anche dal Machen del grande dio Pan, infatti, perché sono, più che essere veri e propri racconti, sono come delle suggestioni, sono dei frammenti, sembrano quasi dei racconti non terminati, in realtà sono tutti racconti autoconclusivi, però hanno un linguaggio talmente onirico, uno stile talmente evanescente, proprio come se ti arrivasse, molto poetico. Infatti in realtà questo è un tipo di un genere che in inglese viene chiamato prose poem, perché è molto appunto lirico, uso uno stile molto lirico, molto aulico, quindi è qualcosa di diverso, sempre fantastico, perché ovviamente Machen poi è conosciuto per questo, però diverso dal solito.
Se non sbaglio c'è anche di Oscar Wilde, Poesie in prosa, mi pare che da noi era stato tradotto
proprio così,
esatto,
e questo in Italia non è mai stato tradotto, quindi è una chicca.
E neanche credo Le Streghe di Kiev è stato mai tradotto.
No, neanche Le Streghe di Kiev. Le Streghe di Kiev invece è una raccolta proprio di racconti, e l'autore si chiama Orest Mikhailovich Somov, ed è un autore ucraino, però l'Ucraina, appunto, siccome è un autore di fine 800, l'Ucraina all'epoca non esisteva, c'era la Russia, però i suoi racconti sono tutti ovviamente di genere horror e fantastico. Lui era famosissimo all'epoca, tant'è vero che Pushkin addirittura si è Pushkin e Gogol si sono ispirati a lui poi per scrivere. Erano contemporanei, però sì. E sono appunto tutti racconti con delle figure del folklore ucraino, cioè non tanto russo nello specifico, ma proprio ucraino. Quindi ci sono oddio, quello adesso non mi ricordo, comunque ci sono le streghe, proprio quelle quelle famose in Ucraina, ci sono le leggende che vengono riraccontate e che prendono appunto spunto da quello che succede, da quello che succedeva nei villaggi, nei villaggi ucraini all'epoca. E anche questo non è mai stato tradotto in Italia. Lui era famosissimo all'epoca, ha scritto un sacco di cose, e quindi insomma noi siamo molto contenti di averlo proposto.
Infatti ci sono molti recuperi che vengono fatti di autori e di autrici che sono stati famosissimi per un periodo, poi sono completamente scomparsi.
Sì.
E in realtà appunto vale poi la pena di riprenderli.
Esatto.
Insomma, perché
infatti vabbè, quello che facciamo noi è proprio questo, tentare di recuperare autori e autrici. Tra l'altro due delle ultime nostre uscite, a parte questi, abbiamo pubblicato un volume di racconti di autrici irlandesi che erano famosissime durante l'epoca vittoriana praticamente, e un altro sempre di Marjorie Bowen, Magia Nera, anche lei era famosissima e molto prolifica. Lei ha scritto un sacco, veramente un sacco di roba che purtroppo in Italia è poco conosciuta, e invece all'epoca
sì, lei credo soprattutto perché doveva mantenere la famiglia e quindi aveva proprio necessità di produrre
e addirittura era così famosa che uno dei suoi dei suoi romanzi, adesso non mi ricordo esattamente, però erano stati addirittura acquistati i diritti per farne un film negli anni 20-30, insomma. Era molto molto famosa.
Sì, sono cose che sono come tipo cadute in dei buchi neri della ed è bello praticamente appunto che abbiamo di nuovo la possibilità
e noi andiamo a prenderli.
Esatto, andiamo a recuperarli da questi buchi dimensionali, che insomma, no, anche opere appunto magari meno conosciute di autori famosi che però appunto uno dice sì, ma io vorrei leggere qualcos'altro, e quindi per fortuna ci siete voi che ce le recuperate. Ok, direi che ti liberiamo a questo punto. Ringraziamo
bene,
per il tuo tempo, ti facciamo tornare al tuo stand di Marginalia.
Va bene, grazie.
Mi raccomando, il sito web.
Sì, noi abbiamo il sito che è www.abeditore.com.
Ok, però vi si può seguire anche sui social.
Sui
dove
social
siete molto
come
attivi.
Abeditore, su Instagram principalmente, sì.
D'accordo, grazie ancora.
Grazie
e buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsc community. oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.